se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Daily Cogito. Svegliarsi per pensare oppure pensare per svegliarsi. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, con Rick Dufer.
Buongiorno a tutti i cervelli pensanti che amano svegliare prima i neuroni e poi tutto il resto. Questo è Daily Cogito. Come ogni mattina io sono Rick Dufer e oggi ci accingiamo a concludere questa settimana così densa e pregna di contenuti interessanti, di spessore, addirittura gravosi. Abbiamo infatti discusso di complotti e complottismo, di tragedie in relazione a libertà individuali e personali, ma anche di quel delicato argomento della relazione fra successi e fallimenti. Se avete perso questi argomenti, li recuperate nei podcast di questa settimana. Ovviamente dico concludiamo la settimana, ma per finta, perché comunque domani uscirà il nuovo episodio di Dufer e Boldrin e parleremo, come ogni settimana alle 14.30, sia qui nel podcast che in video sul primo canale YouTube, di Cina e Occidente, di Belt and Road, di opportunità commerciali, di tante cose interessanti, quindi non mancate l'appuntamento. Oggi parliamo dell'ossessione per le views, per i numeri superficiali, ma prima vorrei annunciare che, purtroppo, questo è un grande colpo di sfortuna per chi abita a Milano e Torino, le due date di Seneca nel traffico nelle suddette città contano già il tutto esaurito. Io infatti venerdì 22 sarò a Milano, sabato 23 sarò a Torino e non c'è più spazio, non potete più prenotare. I cittadini milanesi però sono un po' più fortunati dei poveri torinesi perché abbiamo deciso di fare un bis. Domenica 24 ci sarà il bis di Seneca nel traffico, sempre a Milano. Quindi, se non volete perdere quest'altra occasione, prenotate il vostro posto con il link che trovate sotto qui in descrizione al podcast oppure al sito tlon.it/events/Seneca nel traffico. Non potete perderlo e sarà veramente una occasione meravigliosa. Ma adesso non perdiamo ulteriore tempo. Ossessione per le views. Lavorando su internet io riscontro che ci sono tantissimi difetti nella valutazione che il pubblico fa dei contenuti e anche nell'autovalutazione che i creatori di contenuti operano sui propri contenuti. E mi chiedo molto spesso perché mai ci sia questa ossessione per questi numeri freddi senza significato che non solo non hanno significato, ma a cui spesso si attribuisce un significato completamente fuorviante. Sono due su YouTube, ma non solo, io parlo del web in generale, sono due i criteri che di solito vengono utilizzati superficialmente per capire se un contenuto o un canale vale la pena di seguirlo, eccetera, eccetera, eccetera. Uno sono le visualizzazioni dei video e l'altro è il numero di iscritti, quindi il numero di persone che hanno deciso negli ultimi anni di iscriversi a un certo canale. Questi sono numeri che YouTube decide di mostrare, altri invece non li mostra, altri sono a discrezione del solo creatore di contenuti. Attraverso le analytics uno può andare a guardare numeri che il pubblico non ha a disposizione. Ora, mi chiedo come mai questi numeri, che YouTube decide di mostrare, e adesso vi spiegherò anche il perché, vengano utilizzati quasi universalmente come criterio di valutazione e autovalutazione. Questo è un discorso importante soprattutto in un momento storico in cui stanno nascendo così tanti progetti di divulgazione, non solo tramite video, ma anche podcast. Dalla sola mia community dei mecenati di Patreon sono nati 7 podcast ad oggi e saluto tutti quelli che l'hanno aperto con questa grande energia, un po' trascinati da quello che faccio io e come me tanti altri creatori di contenuti, e vi do l'in bocca al lupo. E prima o poi vi parlerò anche di alcuni podcast, di alcuni ho già discusso, tipo i Vaniloqui e tanti altri, ma presto vi parlerò anche di altri podcast. Magari alla fine di ogni podcast potrei consigliarvi, di ogni podcast è un po' troppo, non ne conosco così tanti, ma alla fine di alcune puntate potrei consigliarvi dei podcast da seguire. Comunque dicevo, oggi è ancora più importante perché nascendo così tanti nuovi progetti è fondamentale cercare di mettere dei paletti su quello che la mia esperienza mi ha insegnato essere un buon criterio di valutazione per quando pubblico contenuti su YouTube. Prima di tutto, perché la gente, perché l'utente e perché il creatore di contenuti è così ossessionato dalle visualizzazioni e dal numero di iscritti. A me capita ogni giorno di avere qualcuno che mi chiede: ma perché nascondi il numero di iscritti sul tuo canale YouTube? Beh, perché per tanti motivi che adesso vi spiegherò. Sono criteri di facile valutazione. Cioè sono criteri che sono superficialmente manifesti e che permettono allo spettatore di capire falsamente e di poter valutare sulla base di non sa quali criteri ciò che sta vedendo. E moltissimi utenti selezionano a priori dei video da vedere o da non vedere sulla base di questi contenuti. Solo che, per esempio, voglio dire, il numero di iscritti. Se un canale ha 150.000 iscritti, io non posso utilizzare questo come criterio di valutazione. Perché? Perché di quei 150.000 iscritti è possibile, e in tanti casi succede, non dico probabile, ma possibile, che 120.000 siano stati fatti nei primi 2 anni del canale, mettiamo. Ok, quindi il canale nasce nel 2012, questo fa 130.000 iscritti fino al 2014, e poi dal 2014 in poi soltanto, tra virgolette, 30.000 iscritti. Questo significa tante cose, significa che gran parte del pubblico non è attivo, che forse gran parte del pubblico si è disaffezionato a quei contenuti perché hanno perso di qualità. Potrebbe essere una possibilità. Quindi quei criteri sono molto, molto volubili, sono difficili da adottare come valutazioni. Ma la valutazione dell'utente casual, non dell'utente un po' più esperto, è proprio quella. Più iscritti, più visualizzazioni, significa più qualità. Significa che più persone hanno visto quel contenuto, più quel contenuto potrebbe essere valevole di una mia visualizzazione. Questa è ovviamente una correlazione completamente sbagliata, per quello che ho detto, perché dietro quei numeri si nascondono 10.000 cose diverse, che adesso peraltro andrò un po' a sviscerare. Io, per esempio, vorrei sempre poter nascondere questo tipo di numeri. Lo faccio su YouTube dove posso, il numero di iscritti è nascosto, ma non perché io mi vergogni del numero di iscritti, ma semplicemente perché quello è un dato che non è utile che sia in mano all'utente, e molto spesso non sarebbe neanche utile che fosse in mano al creatore di contenuti, se non in alcuni esempi ben precisi. Per esempio, quando io lavoravo attraverso Twitter qualche anno fa, io dicevo sempre: ma perché non si possono nascondere i follower? Perché mi accorgevo che all'interno di Twitter c'era questo meccanismo del seguire quelli che avevano più follower. Certo, oggi succede anche con Instagram spesso, perché si spera nel sub for sub, cioè io mi iscrivo, tu ti controiscrivi e così facciamo questo giro tondo delle iscrizioni. Però di fatto non è un criterio di valutazione, è assolutamente fasullo. E ci abitua, ed è questa la cosa più importante, a criteri di valutazione sempre più bassi e superficiali, non permettendoci di chiederci cosa sta oltre il dato, cioè come interpretare e incasellare quel dato. Ad esempio, c'è una ora uso una parola esagerata, tragedia economica nell'ambito delle aziende che contattano influencer, creatori di contenuti, per pubblicizzare i propri contenuti, o ancora peggio, aziende che entrano nel mondo di YouTube, di Facebook, nella speranza di fare milionate di visualizzazioni per diffondere il proprio prodotto. E tantissime aziende magari fanno molte visualizzazioni ma non riescono a convertire, la gente non compra i loro prodotti nonostante ci siano tantissime visualizzazioni. Perché? Perché la visualizzazione di per sé non significa praticamente nulla. Le aziende che contattano altri YouTuber, e lo so perché capita anche a me, contattano YouTuber non sulla base di criteri molto specifici, di quale argomento tratti, ma qual è la relazione con i tuoi utenti, la qualità dei commenti, la qualità delle interazioni, quali sono gli interessi della tua community e come interagisci con la tua community quando devi vendere qualcosa, quando devi esporre qualcosa, quando devi divulgare un argomento particolare. Tutti questi sono criteri che potrebbero essere tranquillamente utilizzati come valutazione per un'azienda che si chieda: ma quello YouTuber è adatto a quello che faccio io? E invece no, invece le aziende guardano i freddi numeri, dicono: toh, guarda, questo c'ha 400.000 iscritti e fa 150.000 visualizzazioni a video, fa sicuramente per noi. E capita di vedere aziende che, non so, producono gelatine da mangiare e le fanno pubblicizzare a gente che non ha nulla a che vedere con quel tipo di argomento. E non solo lo YouTuber, ovviamente attirato dal profumo del denaro sonante, fa un video in cui si ridicolizza nel pubblicizzare qualcosa che non ha a che fare con il suo canale e la sua utenza, ma accade che quella diventa una pubblicità completamente improduttiva. Perché? Perché non si è studiato, non ci si è chiesti cosa c'era dietro a quei numeri. E dietro a quei numeri potrebbe esserci un pubblico che non è interessato a quel tipo di argomento. È come se oggi mi chiedesse, e mi è stato chiesto, attenzione, un'azienda di abbigliamento mi dicesse, guarda, ma perché con questo denaro tu non pubblicizzi i nostri vestiti, i nostri capi? E io ho detto, ragazzi, cioè nel senso, no, non ha senso. Uno, perché nei miei video voglio vestirmi come mi pare, questa è una scelta mia, ma in secondo luogo, anche se io decidessi di farlo, i vostri prodotti non sarebbero né in linea con quello di cui io parlo, né in linea con quello che è l'aspettativa della mia utenza, che io in qualche modo conosco abbastanza bene. Diverso sarebbe se una casa editrice facesse lo stesso, e allora lì si può valutare ovviamente caso per caso, libro per libro, titolo per titolo, insomma, è molto complicato. Ma ancora più grave di questo, e capite che già questo è molto grave, cioè la valutazione da parte dell'esterno rispetto al creatore di contenuti, che basandosi su views, iscritti e numeri freddi, senza chiedersi cosa significano quei numeri, beh, cadono in pozzi profondi, in trappole incredibili. Ma ancora più grave, dicevo, è il processo di autovalutazione del creator sulla base di quei numeri, che diventa un po' una gara a chi ce l'ha più lungo. E io ve lo dico spassionatamente, ci sono youtuber enormi, non piccoli, non medi, no, enormi, che ancora ragionano sulla base delle visualizzazioni. Ed è una cosa incredibile, perché vedete, per l'autovalutazione, cioè se io voglio autovalutare il mio progetto, se voglio analizzare il mio progetto di divulgazione, le visualizzazioni contano pochissimo. Contano solo come percezione falsata, esteriore, superficiale di quello che è il modo con cui il pubblico intende i miei contenuti. Ma capite bene che questo non ha nessuna correlazione con quello che poi si fa all'interno. Perché le visualizzazioni contano pochissimo? Non solo per questo problema di percezione, ma anche perché un video da 100.000 visualizzazioni può avere minor successo di uno da 10.000 visualizzazioni. E so che questo di primo acchito potrebbe sembrare assurdo, ma come? Ma 100.000, 10.000 è 10 volte tanto come può essere. Ma vedete, questo dipende proprio dal fatto che a YouTube non interessano le visualizzazioni. A YouTube interessa mantenere l'utente all'interno della piattaforma per il maggior numero di minuti possibile, anche perché più in là va il video, più pubblicità YouTube riesce a far vedere. E quindi non gli interessa l'utente che resta lì per 40 secondi, per un minuto, ma quello che ci resta per 5, 7, 8, 10 minuti. Questo è ciò a cui punta YouTube. La stessa cosa a cui puntano Facebook, Vimeo, tutti quanti, Instagram, anche se Facebook molto spesso pubblicizza in maniera molto forte il falso dato delle visualizzazioni nude e crude, ma vabbè, questo è un altro discorso. Poniamo il caso, un video da 5 minuti che fa 100.000 visualizzazioni e un video da 15 minuti che ne fa 10.000. Ok, quindi la durata del video da una parte 5 minuti, dall'altro 15 minuti. Il problema è che, visto così, l'utente valuta migliore quello da 100.000 visualizzazioni perché ha fatto più visualizzazioni, ma c'è un dato che è nascosto all'utente, che è visibile solo al creatore di contenuti. I minuti guardati. Questo non è disponibile, non è un dato che viene pubblicizzato da YouTube, è proprio per questo, è un dato sensibile, più importante, che deve rimanere nell'ambito della conoscenza e dell'autovalutazione del creatore di contenuti. Se il video che ha fatto 100.000 visualizzazioni è stato visto in media per un minuto a utente, quindi i 5 minuti di durata sono stati visti in realtà un minuto, quelle sono 100.000 minuti guardati. YouTube guarda a questo, guarda che in media gli utenti sono stati lì per un minuto e poi hanno cambiato video o addirittura sono usciti dalla piattaforma. Il video invece da 10.000 visualizzazioni, che dura 15 minuti, ma è stato visto per una media di 12 minuti, quindi non tutto quanto, ma 12 minuti, certo è un grande risultato, 12 su 15, ma può capitare per un buon video, ecco allora che quello in realtà ha fatto 10.000 per 12 sono 120.000 minuti guardati. Questo è un video di maggior successo per i criteri che YouTube utilizza ed è fondamentale capire questo perché altrimenti si perde il contatto con ciò che rende un video adatto a una piattaforma, ma soprattutto ciò che ci permette di produrre contenuti che siano interessanti per un utente al punto da fargli investire più tempo. Un utente che sta un minuto su un video non sta investendo tempo. Un utente che stia 10, 11, 15 minuti su un video è come se sta investendo tempo. E questo significa anche che quell'utente è probabilmente molto più a disposizione nell'investire qualcosa di più del tempo per quel creatore di contenuti. Ma anche questo è un altro discorso. Arriviamo al punto. Perché la gente, sia gli utenti che creatori di contenuti, sono così ossessionati dalle visualizzazioni, dagli iscritti, dai numeri freddi e superficiali? Per due motivi. In primo luogo perché è più facile aumentare le views. Se io voglio fare un video da 200.000 visualizzazioni, posso scegliere vari criteri che non sono neanche così difficili da far combaciare. Posso fare un titolo clickbait, scegliendo un argomento su cui tutti stanno infiammando il dibattito pubblico. Prendo tre argomenti su cui tutti si scannano, ci faccio un titolo assurdamente provocatorio, nel primo minuto di video faccio un rant violentissimo in cui insulto 3, 4, 5 categorie di persone, fidatevi, quel video farà le sue 200.000 visualizzazioni. Poco importa poi se quel video verrà visto per un minuto e mezzo di media, 2 minuti di media, avrò fatto tranquillamente quelle visualizzazioni e fidatevi, fare questo non è così difficile. Lo fanno in tanti, lo fanno con continuità, lo fanno persone che sono assolutamente prive di qualsiasi talento, prive di qualsiasi cognizione di causa, che però hanno capito quanto è facile fare le views. Il secondo motivo, che ovviamente la controparte di questo, è che è molto più difficile aumentare i minuti che le persone investono sui nostri video e i nostri contenuti. Perché è più difficile? Perché, per esempio, ci vuole un senso di autocritica spiccato. Quando mi accorgo che i miei video vengono visti in media 3 minuti, nonostante durino 25 minuti, devo pormi un problema serio. Forse il mio video fa schifo. Forse non so esprimermi in maniera interessante, forse pongo gli elementi cardine del video troppo tardi e non catturo l'attenzione immediatamente, forse devo riguardare i miei video e chiedermi cosa che potrei fare per migliorarli, per far sentire il mio utente la necessità di stare a sentirmi. Queste sono domande difficili da porsi, perché comportano lavoro. Comportano lavoro, non clickbait, non individuazione dei trend. Comportano autocritica, fatica e lavoro. Comportano studio. Perché se io mi accorgo che i miei video vengono visti troppo poco rispetto alla loro durata, devo andare a studiarmi quali sono gli youtuber, i podcaster che parlano del mio stesso argomento con maggior successo, coinvolgendo di più, scatenando più commenti, eccetera, eccetera. Questo è il punto fondamentale ed è difficile fare questo. Quindi è molto più semplice guardare alle views, agli iscritti e non accorgersi di quanto in realtà quel video sia interessante per quello che è il mio tempo da investire. E dalla parte del creatore di contenuti questo diventa ovviamente perverso e deleterio, perché se non mi accorgo che i miei video vengono visti molto per poco tempo, potrei accorgermi a un certo punto che il mio canale, per quanti iscritti, per quante visualizzazioni, non ha mai prodotto nulla di buono per me. E questo è un problema. Quindi l'invito qual è? L'invito è quello a non fermarci alla superficie, soprattutto quando andiamo a impattare con qualcosa di così complesso come la relazione fra creatore di contenuti, utente e contenuto, idee, espressività. Questo è fondamentale e va analizzato alla radice e dobbiamo essere onesti con noi stessi e capire quali sono i reali segnali che ci portano a dire il mio progetto sta avendo un buon successo oppure il mio progetto va modificato. Io ho dovuto farlo decine di volte, mi sono accorto decine di volte che qualcosa non andava e ho sempre guardato a me, al modo con cui io esprimevo i contenuti. E così ho imparato, ho migliorato, sia nel mio modo di produrre i contenuti, sia nella relazione con i miei utenti, sia ovviamente nei numeri che sono la conseguenza di un certo tipo di atteggiamento. Oggi i miei video su YouTube hanno una media di visualizzazione di 12 minuti e 45, che, guardando la media di YouTube Italia, è molto alta. E questo non per misurarlo a chi ce l'ha più lungo, ma per dire che lo si può fare. Io non è che abbia talenti particolari, non è che sia un genio del marketing, semplicemente ho compreso quali sono i criteri di autovalutazione del canale e sulla base di questo anche un mio video che fa 5.000 e non 100.000 visualizzazioni so che ha successo se viene visto da alcune persone per molto tempo. Quindi provate a guardare a questo, soprattutto se siete persone che stanno pensando di cominciare a fare divulgazione sul web. Io spero con questo podcast, che penso sia andato un po' più lungo del previsto, spero di avervi portato qualche visione, qualche idea utile. Ovviamente con un commento fatemi sapere cosa ne pensate, se anche voi siete utenti o creatori di contenuti affetti dall'ossessione per le views, le quali magari, scusatemi, piccola postilla finale, possono essere un criterio per iniziare a valutare il proprio canale, ma poi bisogna guardare ad altre cose. E quando dico per iniziare, io dico per i primi 2 mesi, 3 mesi, quando ancora ci sono troppi pochi dati per valutare in maniera sensibile quello che si fa. Poi bisogna rivolgersi ad altro. Io vi ringrazio quindi per l'ascolto, vi abbraccio tutti, grazie anche per tutta questa settimana, tutti i commenti interessantissimi, vi leggo sempre tutti e siete meravigliosi, e io vi auguro un buon fine settimana, ricordandovi come sempre che non è tutto noia ciò che pensa.
Afte, ne soffro da quando ero piccola.
Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept After Rapid favorisce una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
Un aiuto per tornare a sorridere.
Curasept After Rapid, rapido il sollievo.
Rapida la guarigione.
Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Autorizzazione ministeriale del 27 marzo 2024.